5 barre di combustibile si sono danneggiate nella centrale nucleare cinese di Taishan, ma per adesso la situazione sembrerebbe essere sotto controllo. Intanto Putin e Biden si sono incontrati ieri a Ginevra e il vertice è stato dai toni piuttosto distesi e si intravedono forse dei segnali di disgelo. In Israele cambia il governo, ma non cambiano le politiche estere perché si continua a bombardare Gaza, mentre 28 aerei cinesi sorvolano lo spazio aereo di Taiwan. Infine, due ONG e alcuni attivisti norvegesi denunciano davanti alla Corte di Strasburgo le trivellazioni nell'Artico, sostenendo che siano distruttive per l'ambiente, ma anche lesive dei diritti umani. Io sono Andrea degli Innocenti e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti vi racconta e vi spiega tutto quello che dovete sapere sui fatti del mondo. Va bene, cominciamo subito perché due giorni fa parlavamo della questione della centrale cinese, centrale nucleare cinese di Taishan, nella regione del Guangdong, nella quale la società francese che la gestisce assieme alla società nazionale del nucleare cinese aveva detto pubblicamente di aver rilevato alcune irregolarità, in particolare una sorta di perdita radioattiva all'interno del circuito di un reattore. Dall'altra parte c'era il governo cinese che invece continuava a minimizzare. Adesso arrivano un po' di aggiornamenti. A quanto pare un incidente c'è stato e sono state danneggiate 5 barre di combustibili del primo reattore. Ciononostante pare che le radiazioni siano state contenute in maniera efficace dalle barriere appunto che funzionavano come previste, che quindi hanno contenuto questa perdita radioattiva, che non c'è stata una vera e propria fuga all'esterno della centrale. Questo perlomeno a quanto dichiara il ministro dell'ecologia e dell'ambiente cinese, ma con una conferma importante anche da parte di EDF, Electricité de France, la società francese, il gruppo francese di cui fa parte la società che co-gestisce la centrale. Però ecco, ci sono gli esperti che continuano a esaminare la centrale, a esaminare le barre di combustibili che hanno subito danni, e anche per capire se effettivamente come stanno le cose in questo momento, se il problema è stato risolto e se ci sono pericoli per la salute e per l'ambiente circostante. Nel frattempo, dicevamo, ieri c'è stato l'attesissimo vertice, incontro fra Biden e Putin ed è andato piuttosto bene, nel senso che a quanto pare i toni dei due leader sono stati abbastanza distesi e piuttosto concilianti. Al termine dell'incontro i due hanno tenuto due conferenze stampe separate, come era già stato annunciato qualche giorno fa, sintomo, segnale del fatto che comunque i due paesi non sono alleati, sono comunque due paesi con rapporti abbastanza complessi, per cui non c'è stata la classica conferenza stampa dei due leader assieme, ma comunque appunto sembrerebbe che il vertice, a giudicare da quanto emerso dalle due conferenze, sia andato piuttosto bene. I due nelle conferenze hanno reso noti gli argomenti di cui hanno parlato e nello specifico hanno detto di aver parlato di Ucraina, di Artico, di diritti e soprattutto di cyber security. In tutto ciò c'è stato già un piccolo ma significativo risultato da questo incontro, quindi piccoli segnali di disgelo, ovvero il fatto che sono stati reintegrati i rispettivi ambasciatori che erano stati richiamati dopo le tensioni e le espulsioni dei mesi scorsi da entrambi i lati e che ora potranno tornare alle loro ambasciate, quindi il russo Anatoly Antonov all'ambasciata di Washington e lo statunitense John Sullivan all'ambasciata di Mosca. Nella conferenza di Putin c'è un passaggio significativo che vi riporto perché mi è suonato come curioso, in cui alle domande della giornalista sul caso Navalny e sul rispetto dei diritti umani, Putin risponde: Guantanamo è ancora aperta, chi è il killer? Con riferimento alle affermazioni di Biden che a inizio mandato aveva dato dell'assassino allo stesso Putin. Ed è un ribaltamento di prospettiva interessante che per un attimo ci apre uno squarcio di come viene vista o perlomeno raccontata tutta la vicenda dei diritti dall'altro lato, insomma dal lato del Cremlino. Ed è un ribaltamento di prospettiva efficace, non ha nemmeno tutti i torti, fra l'altro, insomma. Ok, passiamo all'altra un'altra notizia del giorno, perché in Israele cambia il governo, ma appunto non cambia la politica estera. Ieri l'aviazione israeliana ha colpito alcuni obiettivi di Hamas a Khan Yunis, nella striscia di Gaza, in risposta al lancio di palloni incendiari verso Israele. Questo attacco è di fatto il primo attacco deciso dal nuovo governo guidato da Naftali Bennett, entrato in carica domenica dopo 12 anni di mandato consecutivo di Benjamin Netanyahu, e di fatto appunto significa che questo strambo governo di larghissime intese dall'estrema destra all'estrema sinistra, estrema sinistra si può prendere, però diciamo la sinistra di stampo islamico, praticamente sta continuando la stessa politica estera aggressiva verso la striscia di Gaza e la Palestina che del suo predecessore, appunto Netanyahu. L'esercito, in un comunicato, ha detto di aver colpito edifici militari che appartenevano a Hamas e che erano usati come base e luoghi di incontro per i terroristi di Hamas, così sono definiti, e fra l'altro a incendiare ancora di più l'atmosfera e il clima. Poche ore prima dell'attacco, 1000 ebrei ultranazionalisti avevano alimentato le tensioni partecipando a una marcia a Gerusalemme Est, che è una zona occupata da Israele dal 1967. Ok, il giorno prima invece ci spostiamo in Cina. 28 aerei da guerra cinesi avevano violato lo spazio aereo di Taiwan, effettuando un'incursione attorno alla parte sud dell'isola e sulle isole Pratas. Non è la prima volta che la Cina fa operazioni di questo genere, che suonano un po' come delle provocazioni di potere, delle provocazioni o delle rivendicazioni di potere su quella che la Cina considera a tutti gli effetti una sua provincia secessionista, solo che è la prima volta che lo fa con questo numero di aerei. 28 aerei sono tanti. Lo sconfinamento cinese, fra l'altro, avviene dopo che nel fine settimana scorso il G7 aveva reso pubblico un comunicato in cui invocava pace e stabilità nello stretto di Taiwan, comunicato che era stato letto dal regime cinese come un atto di collusione, cosa insomma, che aveva denunciato pubblicamente il regime cinese. Va bene, ultima notizia del giorno. Due ONG norvegesi e 6 giovani attivisti hanno deciso di rivolgersi alla Corte Europea di Strasburgo per fermare le trivellazioni per l'estrazione di petrolio nell'Artico concesse dalla Norvegia, sostenendo che queste trivellazioni rappresentano un pericolo per l'ambiente e violano i diritti umani. Alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, gli attivisti hanno chiesto di fatto di annullare le autorizzazioni concesse alle lobby del petrolio. Le licenze attualmente, in questo momento, autorizzano varie trivellazioni nell'Artico e nello specifico nel mare di Barents. Sono 10 in tutto, e su queste si è già pronunciata la Corte Suprema della Norvegia, rigettando lo scorso dicembre i ricorsi presentati dalle stesse ONG. Ma gli ambientalisti non si sono arresi e non hanno alcuna intenzione di arrendersi, e quindi hanno depositato una nuova richiesta, questa volta appunto presso la Corte Europea di Strasburgo, denominata The People vs. Arctic Oil, quindi le persone contro il petrolio dell'Artico. E richiesta in cui appunto si sostiene che le trivelle violano la legge perché distruggono l'ambiente e violano i diritti umani. Detto ciò, siamo incredibilmente anche in anticipo, quindi ne approfitto di questi pochi secondi che comunque rimangono per ricordarvi, come faccio spesso ultimamente, che tutto il lavoro dei giornalisti e le giornaliste di Italia che Cambia è disponibile gratuitamente per gli utenti, e che Italia che Cambia non riceve contributi pubblici e accetta le sponsorizzazioni solo delle aziende che sono in linea con la sua visione. E per questo è molto importante il contributo volontario dei nostri lettori, dei nostri utenti. Per cui, se pensi che il nostro lavoro sia importante, puoi fare una donazione ricorrente o una tantum cliccando sul pulsante Contribuisci, che trovi un po' ovunque, in home page su Italia che Cambia, dovrebbe apparire alla fine di questo video se stai guardando il video su YouTube, lo trovi nella descrizione del video, lo trovi nella descrizione del podcast, praticamente ovunque. Clicchi lì sopra e finisci sulla pagina Contribuisci. Se vuoi, puoi fare una donazione per aiutarci a fare bene, ancora meglio, il nostro lavoro. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Mega Segno, sempre alle 10 e sempre ai 10 minuti, e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao. Aspettiamo 5 secondi, perché almeno 10 minuti, vediamo. 10 per 10 minuti, una volta tanto. Ok.